Allora, ci faremo dare una mano oggi da tutti i volontari, no, sto scherzando, è sempre che siamo stanchi tutti quanti, quindi ci aiutiamo. Però grazie di esservi iscritti a questo seminario che abbiamo pensato come di attribuirvi il senso della memoria su cui noi stiamo lavorando. Stiamo lavorandoci molto, è una riflessione profonda, non sempre facile, è un percorso. Perché questa memoria, voi avete sentito Don Luigi dal palco tuonare, la memoria deve essere viva, lui lo ripete sempre, Don Luigi Ciotti, il presidente di Libera. E quindi memoria viva significa memoria generativa, memoria che costruisce, non può essere appunto solo il ricordo del passato, deve essere anche qualcos'altro. Ricordare è costruire, ricordare è fare qualcos'altro. E allora ci siamo detti, possiamo riflettere insieme sulla memoria come strumento di cucitura del legame sociale. E questo, diciamo, seminario è stato diviso in due parti. Nella prima parte ci dedichiamo proprio alla memoria che ricuce anche attraverso l'incontro con l'altro e vediamo chi può essere l'altro. Nella seconda parte, invece, la memoria che cuce o ricuce il legame con il territorio. Quindi una memoria che cerca di comprendere o cerca di far comprendere il territorio e quindi ci occuperemo in particolare di due storie del Veneto, due storie venete, di vittime, di persone vittime del Veneto. E infine, ma non per ultima, come diciamo, la memoria che accoglie. Abbiamo degli amici con noi che vengono da altri paesi e che saluto e ringrazio. E poi diciamo ci faranno il loro saluto e si presenteranno e ci racconteranno diciamo, come hanno vissuto questa, se vi va, come avete vissuto questa giornata con noi. Allora, io ringrazio il professor Nando Dalla Chiesa, che è il presidente onorario di Libera, che ci darà una mano a moderare l'incontro, ma siamo insieme, quindi non ti abbandoniamo. E a cui cedo la parola.
Buongiorno, aspetta che ti tolgo la mia... un attimo. In effetti questo è un tema di grande importanza, quello che si tratta qui oggi, perché perché la memoria è una brutta bestia ed è una bella bestia al contempo. Una brutta bestia perché non se ne va. Non se ne va, almeno per coloro che sono portati a coltivarla dalla loro biografia, da quello che è accaduto, dalle ferite che hanno ricevuto, e perché magari se ne va più facilmente da coloro che non hanno ricevuto le stesse ferite. Quindi già per questo è complicato gestirla. È complicato gestirla perché a volte la memoria può essere, se ben onorata, può essere secondo me ben onorata, ma è quello che vedremo oggi, può essere invece un aiuto per superare le ferite. E, a onorare la memoria contribuiscono tanti fattori, contribuiscono le storie personali che se la portano dietro, se la portano come eredità come stimolo, come peso per tanto tempo, ci sono coloro che incontrano per loro volontà questa memoria perché, diciamo, le ferite le hanno inflitte. Poi magari è rimasto dentro di quelle ferite qualcosa anche a loro, non è detto, ma è possibile. E poi perché c'è una comunità che contribuisce a costruire la memoria. Diciamo che la mattinata di oggi ha rappresentato un caso classico, il più storico in Italia, di una grande comunità nazionale che contribuisce a costruire la memoria. Che non un gruppo di persone, non un'associazione di persone che siano, una comunità di persone che hanno anche storie molto diverse tra di loro. Quindi, secondo me, l'applauso finale, credetemi, che io non ho mai sentito così lungo come oggi, dopo la lettura dei nomi delle vittime, in piazza, soprattutto non in chiesa, ha avuto proprio questo senso di certificare l'esistenza di questa comunità nazionale che partecipa di una memoria collettiva nei confronti di persone non conosciute. Ecco perché non parliamo di un tema semplice, parliamo di un tema che si può osservare da molti punti di vista. Più cresce la nostra consapevolezza di certi temi, di certe questioni, più il tema della memoria si propone come una precondizione per affrontare questi problemi e non come qualcosa che viene dopo. E in questo primo dialogo che con Daniela Marcone provo a coordinare è quello tra padre Guido Bertagna e Manlio Milani. Ora, padre Guido Bertagna è stato il promotore di un gruppo di ormai quanti anni sono?
No?
Quindi, ufficialmente poi ci sono tutte le premesse, diciamo da noi. Da più di 10 anni lavora alla costruzione di un gruppo che sulla memoria si incontra per trarne spunto, stimolo alla condivisione di valori che hanno separato molto. Quindi ricordare insieme significa cercare di trovare dei punti di incontro, a volte anche difficili, volte sofferti. Il suo è un lavoro che è stato molto apprezzato, è stato anche molto messo in discussione, perché familiari di vittime non l'hanno condiviso. Ritrovarsi con coloro che hanno inflitto le ferite, discutere insieme, ritrovarsi alla pari nella ricostituzione della memoria e dei valori. È un lavoro che lo ha visto insieme con familiari di vittime, con magistrati, con criminologi, con psicologi, studiosi di varia esperienza. E Manlio Milani, che è un po' il simbolo della memoria della strage di Piazza della Loggia Brescia del 1974. Che ha saputo interpretare questa domanda di memoria, domanda insieme di memoria, di giustizia, di verità e di giustizia, di memoria, è stato il signore che è alla mia destra, lo conoscerete, che ha sollecitato tutti, ha interrogato tutti e contemporaneamente è stato vicino a tutti. Non ha considerato la sua condizione di familiare di vittima di Piazza della Loggia come una condizione esclusiva, ma ha cercato di trasferire ciò che aveva imparato e anche i sentimenti che aveva coltivato verso coloro che fossero rimasti vittime di altre forme di violenza. Se voi prendete la foto più tradizionale di Piazza Fontana, quel signore che vedete inchinato, il squadro di Piazza della Loggia di Piazza della Loggia è lui che è chino su sua moglie, che è un documento che mi prende sempre di più, soprattutto dopo averlo conosciuto di persona, lo rivedo indietro nel tempo e credo di poter immaginare cosa ci fosse dietro quella foto. Allora, Manlio Milani non si tira più indietro di fronte a queste esperienze, rimane fermo nella sua domanda di giustizia. Bisogna dire che forse Piazza della Loggia è una delle poche stragi, forse l'unica strage che è arrivata a una conclusione giudiziaria in tempo, no, in tempo, ma perché piano, dicendo, perché Piazza Fontana ci è arrivata, ma ormai era tutto chiuso, questo vuol dire, non vuol dire che è arrivato presto. Cioè hanno fatto in tempo ad accertare le responsabilità penali, naturalmente dopo più di 40 anni, naturalmente sempre. E allora, forse bisogna partire da padre Bertagno, da Guido Bertagno, cioè come è nato questo progetto, di spiegarlo, immaginando di avere davanti adesso anche coloro che non l'hanno condiviso, ecco, in modo tale che chi fa proprie quelle perplessità possa ascoltare le tue spiegazioni. E poi dare la parola a Mario Milani. Procediamo così adesso? Sì, ok.
Grazie Nando, e grazie a tutti voi che siete qui, e credo la stragrande parte già da stamattina, quindi avete fatto strada, avete fatto anche un tempo lungo già di ascolto di tante voci e soprattutto di quel lungo ascolto che tu avete potuto forse più o meno valutare sui 50 minuti per leggere 1011 nomi. Quindi grazie appunto di questo ascolto che ci date, lo diciamo sempre, più lo diciamo più mi accorgo che va detto, perché davvero non è scontato. Allora dall'ascolto comunque nasce questo, l'esercizio di ascolto che stiamo facendo, il tempo dunque di ascolto che ci stiamo reciprocamente regalando. Non è solo la condizione di possibilità di questo pomeriggio, è la condizione di possibilità di questa esperienza che noi abbiamo così piano piano trovato quasi, siamo stati trovati da un'esperienza che evidentemente abbiamo anche deciso, abbiamo provato a organizzare il meglio possibile, ma sia con Claudia Mazzucato, con Adolfo Ceretti che hanno condiviso da quasi subito il cammino anche con me, amiamo dire, e non è pro forma, che questa esperienza si è imposta in qualche modo, si è imposta dall'ascolto delle persone. Per anni, dalla fine degli anni 90, grosso modo, quindi è un tempo d'ascolto lungo che dura circa 9 anni, e prima che si trovasse, come dire, la forza, l'intuizione, il suggerimento anche di poter avviare un vero e proprio gruppo che mettesse insieme persone e storie anche così diverse, non solo quando si parla di rei e di vittime, ma anche di rei e vittime al loro stesso interno, hanno storie molto diverse, per come sono andate le cose, per come sono state vissute, per come è stato l'ambiente intorno a sé, sono tantissime variabili di cui è necessario sempre tenere conto. E l'ascolto andava così, che si potevano incontrare, io ho avuto occasione in diversi anni, nei primi anni diciamo più in solitudine, più nella riservatezza anche personale, di incontrare uomini e donne con storie di violenza subita oppure fatta, esercitata su altri. E quindi da queste persone venivo a veramente a imparare e si apriva davanti a me e soprattutto dentro di me un mondo, e a un certo punto, specialmente con il passaparola, cioè ci sono delle persone che dicono, che ti dicono poi facilmente, ho un amico, ho delle persone che conosco che sono, hanno storie simili alle mie, non ne parlano da anni con nessuno, posso dare il tuo indirizzo, posso dare il tuo telefono, questo è quello che molto semplicemente è accaduto. In questo tempo di ascolto accadono tante cose, appunto, ripeto, si imparano tante storie, si impara tanta vita da chi l'ha sofferta, però è anche accaduto un'altra cosa, che ci siamo resi conto insieme, appunto con Claudio, con Adolfo e con altre persone che nel frattempo avevano iniziato un po' ad aiutarci, che il nostro ascolto non era solo un ascolto, come dire, di solidarietà umana, di attenzione, di riguardo, accadeva qualcosa di più, e cioè che nell'ascolto c'era già una terra di incontro. Il nostro ascolto era già una terra di incontro. All'inizio semplicemente, si fa per dire, semplicemente, con il semplice essere lì, ma poi succede, per esempio, sono accaduti proprio concretamente dei fatti di questo tipo. Si entra in sintonia, si entra in amicizia, si entra anche in una qualche profondità con delle persone che hanno, per esempio, storie di violenza commessa, e poi incontri le persone a cui questa violenza è stata rivolta. E a un certo punto non puoi più tenerlo solo nell'ascolto personale, devi anche per onestà dire che mentre ascolto te, ascolto anche la persona che ha fatto quel male, che sta rovinando la tua vita. E allora è stato molto forte per noi tutte quelle situazioni nelle quali le persone non ci hanno detto, beh allora no, o ascolti me o ascolti loro. Quindi questo, alla fine, questo terreno di ascolto, prima, molto prima che avvenga un incontro possibile, è già qualcosa di molto concreto, che muove già il cuore delle persone, di chi parla e di chi ascolta. Questo ci ha poi a un certo punto fatto incontrare diverse affinità che all'inizio sinceramente non pensavamo di incontrare, tra i responsabili, quelli che avevano fatto parte dei gruppi armati a vario livello e con varie gravità e responsabilità, e familiari di vittime e vittime. E uno degli elementi che notavamo davvero tanto affini era il desiderio che il dolore attraversato non restasse chiuso nella propria storia, non restasse solamente un dolore personale, privatissimo, ma specialmente in casi come quelli degli anni 70, dove comunque è stata una violenza che ha attraversato pubblicamente il paese, che ha rovinato vite, che ha lacerato profondamente anche il tessuto sociale, men che meno quello poteva essere un dolore che rimaneva in una sfera privata. E allora tutte e due le persone, le vittime e i colpevoli, esprimevano comunque questo desiderio: vorrei che questo dolore potesse in qualche modo essere comunicato, potesse essere messo a disposizione, per esempio, dei giovani che di quegli anni sanno poco o nulla, perché non se ne parla, perché se ne parla male quando se ne parla, eccetera. Quindi questo era veramente io conservo degli appunti, conservo dei biglietti che potrebbero essere quasi sovrapposti per le parole che vengono usate. E così nel 2007 viene scritta nell'estate una lettera che viene mandata a una quindicina di persone, di quelle che avevamo conosciuto di più, con cui c'era un contatto dell'una parte e dell'altra. E abbiamo ricevuto risposte da quasi tutti, e in genere erano risposte che, di fronte alla nostra proposta di provare a mettere insieme, a unire in un gruppo che piano piano avrebbe trovato un suo volto, una sua struttura, nessuno ci ha detto non fatelo. Tutti notavano che era una cosa difficile, però allo stesso tempo più di uno ne vedeva la bellezza. Qualcuno esprimeva apertamente disponibilità, qualcuno esprimeva aperto incoraggiamento, scusandosi del fatto che io non me la sento. Bene, andate avanti, è una cosa molto bella, provateci, però io non me la sento. Allora, con questo panorama molto vario nel suo piccolo, nel 2008, appunto, era il 7 dicembre, festa di Sant'Ambrogio, di quasi Natale a Milano. E la prima realtà piccola è partita. In due parole verrei a, per lasciare poi a Manlio di dire lui la sua esperienza, che mi sembra più preziosa. Quale lavoro sulla memoria è stato fatto? Io lo dico, me ne scuso proprio per punti, sapendo di fare torto a una complessità e a una, anche un travaglio che tutto questo comporta, però proprio per stare in poco tempo. La memoria cambia nell'incontro. La memoria nell'incontro si rimette in movimento. La memoria, come dicevi tu, Nando, può essere anche una brutta bestia perché non se ne va, ma alcune volte diventa particolarmente aggressiva questa bestia se rimane tutta dentro se stessa, se gira dentro se stessa e si autoalimenta anche dei propri fantasmi. L'incontro con l'altro rimette in movimento una memoria che certo non toglie il dolore, in alcuni momenti anzi sembra che possa anche accentuarlo, però imprime una direzione, imprime una forza di movimento e imprime alcuni passi, il movimento di alcuni passi che a noi sono stati, per noi, il nostro percorso decisivi. C'è un lavoro non sui fatti, che sono evidentemente immutabili, ma c'è un lavoro sul senso dei fatti. Questo è possibile, anche a distanza di anni. Che cosa significano questi fatti per me, nella mia vita, nella mia storia, nel mio vissuto di ieri e di oggi? Il ricordo di ieri, il ricordo di oggi, come può essere diverso? L'incontro riesce a aiutare questo grossissimo e delicatissimo lavoro sul senso dei fatti. Restituire alla parola il dolore. Il dolore spesso congela anche il linguaggio, congela le parole. Allora, provare nel confronto, nello scambio, nell'incontro, a ridare parola al dolore, poterlo far tornare al linguaggio. Nella prospettiva biblica questo è un lavoro che è esattamente quello della creazione, dare nome alle cose, distinguere una cosa dall'altra. Il dolore non è tutto uguale, la memoria non è tutto uguale, il passato non è tutto uguale. C'è una memoria che fa vivere e c'è una memoria che trattiene nella morte e si assomigliano. ed è soltanto con un lavoro lento, pazienza e profondo che si scopre la differenza. Due ultime cose. La prima è che la memoria nell'incontro con l'altro comincia a fare a meno del nemico. È una memoria che non dipende più dalla presenza di un aggressore, di un nemico. È una memoria che ritrova se stessa in autonomia e quindi in libertà, in maggiore libertà. L'ultima parola la do al gruppo, almeno una parte autorevole del gruppo delle vittime, che ha a un certo punto, insieme all'altro gruppo dei responsabili dei gruppi armati, ci si è scambiati delle lettere. È stato un metodo che abbiamo scelto, perché era la prima proposta proprio da Manlio, e da lì siamo partiti. È stato un lavoro che poi si è prolungato molto più di quello che pensavamo, dei pochi mesi che pensavamo, è diventata una tappa di quasi 2 anni. E a un certo punto, alla fine di tutto questo lavoro, i gruppi distinti si sono rivolti agli altri collettivamente. E questo è un passaggio della lettera delle vittime. Pensiamo di condividere con voi alcune cose importanti. Il riconoscimento della negatività di una logica della contrapposizione, che dal versante di chi ha scelto la lotta armata faceva perdere la capacità critica, e che dal versante dei familiari ha invece comportato il limite di non riuscire a entrare, per così dire, nel male dell'altro, negando l'esistenza di una comune umanità e percependoci come portatori comunque del bene, quasi fossimo gli unici proprietari della capacità e titolarità a soffrire. Tutti noi crediamo nel valore dell'incontro. Riconosciamo il valore delle reciproche diverse sofferenze, tanto da sentirci profondamente coinvolti e quasi identificati gli uni in quelle degli altri, oltre che nelle proprie. Riconosciamo che le sofferenze patite da entrambi i gruppi sono lacerazioni che possono mitigarsi nell'incontro. Condividiamo l'esperienza che nell'incontro vi è forse l'unica possibilità per voi e per noi di essere creduti davvero e presi sul serio. Adesso lascerei la parola a Mario, che di queste parole è neanche coautore.
Scusate, io mi metto in piedi perché faccio fatica, sono piccolino, quindi oltre che antico sono anche piccolino. Beh, intanto ringrazio anch'io di questa possibilità di incontro. Ovviamente è un'esperienza che cercherò di brevemente rappresentare, che vuole essere appunto l'espressione di un'esperienza. Ed è il risultato di un percorso lungo, che sicuramente inizia la mattina del 28 maggio, immediatamente dopo la strage, e che in questo lungo percorso trasformerà molte cose in me stesso, facendo cioè emergere, direi, sostanzialmente due questioni di fondo. Intanto premetto, vi ricordo, male per chi non avesse in memoria, che la strage di Piazza della Loggia avviene nel corso di una manifestazione antifascista, organizzata da tutte le istituzioni, da una serie di associazioni, e in quell'occasione viene anche dichiarato lo sciopero generale. Quindi è, come dire, la struttura della società che si trova in quella piazza quella mattina. e si prova per dire di no a chi invece esercita con violenza una esplicita volontà di mettere in discussione questo sistema, quindi con tutti i suoi relativi strumenti. Dobbiamo avere, credo, presente questo aspetto. Quindi il primo elemento diventa che, come mi diranno immediatamente le persone quando ritornerò il pomeriggio in piazza venendo via dall'uditorio, che mi diranno grande solidarietà per ciò che hai sofferto, ma ricordati che qui siamo stati colpiti tutti. Quindi il primo elemento fondamentale è una memoria che già il fatto stesso impone la sua attenzione ai carattere generale e la richiamerà in tutto il suo percorso. Quindi il primo elemento dentro il quale io mi trovo, scegliendo di testimoniare, di raccontare quella vicenda, è quella della sua dimensione pubblica. L'altro elemento è che al di là di tutti i percorsi che, del peso che poi successivamente richiamerò, che l'impunità per 43 anni ha determinato, è che nel momento stesso in cui tu raggiungi dal punto di vista civile la verità giudiziaria, non hai risolto il tuo problema soggettivo, perché quello resta. E allora l'elemento centrale diventa: in che termini questa memoria nella sua complessità mi pesa e mi può condizionare o mi può liberare verso spinte e prospettive di natura diversa. Ecco, direi che i due corni del problema sono un po' questo. Credo di essermi immediatamente accorto di una cosa, in prima istanza, e cioè che nel momento in cui avviene lo scoppio della bomba, che colpirà, ucciderà 8 persone e ne ferirà 100, tra cui, ripeto, mia moglie, i miei amici, eccetera, eccetera, io mi gettai in quel mucchio a cercare le persone a me care, mi resi immediatamente conto che la violenza, e possiamo dire quella di allora in questi termini, ma anche quella che viene esercitata oggi, viene utilizzata, diverso per la verità, nel terrorismo di sinistra, ma lo lascerei perdere in questo momento. Parte dal presupposto che le persone sono solo ed esclusivamente dei corpi. Sono dei corpi da utilizzare. Dei corpi da utilizzare perché? Perché la strage, qual è il suo scopo? Distruggere corpi, delle persone non gliene importa assolutamente nulla, non le riconosce in quanto persone, e far sì che attraverso questa distruzione di corpi, più alti sono, meglio è, perché l'elemento, l'effetto della paura deve essere decisivo rispetto al raggiungimento degli obiettivi. Quindi, però bisogna avere già presente sin dall'inizio che le persone sono ridotte a corpi. Oggi c'è una leggera, mi pare di cogliere, differenza, che anche chi ritiene che i migranti siano solo ed esclusivamente corpi, non parte dal principio di distruggerli. Li rovescia, parte dal principio che bisogna salvarli, perché altrimenti resti tu disumano. Però magari li restituiamo in Libia e non ce ne importa assolutamente nulla di come vengono trattati. Quindi c'è una sorta di rovesciamento da questo punto di vista. Però la realtà è sempre la stessa. Colui che è diverso da me, o colui che può essere il nemico, o colui che la pensa diversa da me, è ridotto a corpo. Mi veniva a pensare proprio in questi giorni che anche chi paga il pizzo è ridotto a corpo. Un corpo da sfruttare, naturalmente. Perché se non lo sfrutti, se non ti paga, allora lo è di meno, perché non mi serve più. Mi serve per dire agli altri: se non fai così ti succede questo, ma è pur sempre un corpo da sfruttare. Quindi il primo elemento che ebbi la sensazione precisa è la inesistenza delle persone, o meglio, l'utilizzo delle persone per fini completamente diversi, che addirittura magari in quel momento tu non te ne rendi nemmeno conto del messaggio implicito che c'è attorno a questo. E quindi io non, mi sentivo in primo luogo quindi in dovere di dire, eh no, quelli che erano in piazza con me quella mattina e che sono morti, erano persone che avevano idee, vitalità, prospettive, si lottavano, erano in piazza per una scelta che riguardava tutti, perché riguardava il sostegno al sistema democratico di quel paese. Peraltro, pochi giorni prima, con il referendum per divorzio, c'era stato lo scontro tra diritto e chi voleva negare questo principio di diritto. L'altro elemento, e quindi è chiaro che per me diventava prioritario questo elemento nella dimensione pubblica, di riuscire non soltanto la individuazione dei responsabili, quindi il principio di riconoscimento della verità giudiziaria, quindi del riconoscimento dei colpevoli, ma diventava fondamentale far emergere chi erano queste persone. La contrapposizione a quella bomba nasceva dal principio, bene, a quella bomba che distrugge corpi noi dobbiamo contrapporre la storia di persone. L'altro elemento, e che poi andrà a confluire nella mia idea di memoria, ce l'ho esattamente il giorno in cui si apre il primo processo, dove mi troverò di fronte a una serie di persone, imputati, estremamente giovani. E ricordo immediatamente, al di fuori di uno che aveva una certa età, che era Ermanno Buzzi, che verrà poi ucciso nel passaggio dal primo al secondo grado di quel processo, mi troverò nella dimensione di dire: com'è possibile che dei ragazzi così giovani, di 17-18 anni, tenete conto che se è probabile che ci possa essere un nuovo processo a Brescia e riguarderà un soggetto che all'epoca era minore e che pertanto 44 anni dopo verrà giudicato col sistema della giustizia minorile, questo per darvi l'idea. Com'è possibile quindi che dei ragazzi così giovani abbiano potuto mettere in piedi una vicenda di questa natura? Una vicenda quindi estremamente complessa anche nel suo immediato messaggio, perché se le stragi precedenti sono stragi che colpiscono i civili in qualsiasi luogo, la banca, il treno, e quindi o andare in vacanza, quindi una persona che non si aspetta nulla di questo, beh, lì noi invece avevamo scelto quella mattina di essere. Certo che la bomba colpisce a caso, ma colpisce persone che hanno deciso quella mattina di esserci e di dire no, noi non ci stiamo. E dico, com'è possibile che dei ragazzi abbiano potuto fare una cosa di questo genere? E questo elemento, guardate bene, sarà per me fondamentale, per esempio, nel dire no alla prima istruttoria. La prima istruttoria del processo di Brescia parte dal presupposto che un fatto locale è tutto chiuso lì dentro, la chiudiamo il 448, l'importante è mettersi dentro un fascista. E io mi ribellerò, dirò che non sono d'accordo e dirò io non voglio un colpevole, seppur ideologicamente definito. A me interessa il colpevole. E questo deve essere dimostrato attraverso le regole processuali. E non è un caso che nel 2016, scusate, l'allora ministro del 2016 della giustizia Orlando a Brescia, il 28 maggio dirà a Brescia, nella prima istruttoria, si è cercato di costruire un capo espiatorio. E allora che cos'era per me la memoria dentro questo problema, corni del problema? Era quella in primo luogo di capire il perché e le ragioni del fatto. E questo mi portava ad una prima separazione, a separare il ricordo dalla memoria. Il ricordo per me era il ricordo di quella mattina, o il ricordo di ciò che eravamo stati prima, che ci aveva portato fino in piazza. Era il ricordo dell'avvenimento, delle cose che prima velocemente vi accennavo. Ma non era il fatto che mi facesse comprendere che cosa era accaduto. Per arrivare, per passare, a mio avviso, dal ricordo alla memoria, occorreva interrogarsi sul perché dell'accadimento dei fatti. E quindi per quale ragione, come era avvenuto, eccetera, eccetera. E quindi c'era tutto quel lungo iter giudiziario che, ripeto, si concluderà 43 anni dopo. Quindi io però sto 43 anni senza un volto del corpo. E questo soggettivamente mi pesava, la mancanza del volto del colpevole è decisiva da questo punto di vista. Non fosse altro perché tu non puoi chiedergli perché l'hai fatto, che cosa ti ha spinto a fare. Mi interessa sapere perché tu hai voluto agire in questo modo. Anche perché se noi andiamo, vogliamo andare ad approfondire i fatti, a volte magari il colpevole, in particolare in queste situazioni, può essere anche l'ultimo anello di una catena e magari l'anello più debole. E allora il primo percorso si svolge all'interno di questo elemento. Quindi costituiamo in un primo tempo le associazioni familiari delle vittime, Piazza Fontana, Bologna, eccetera, eccetera. E incominciamo un'attività importante anche di iniziative, l'abolizione del segreto di Stato, una serie di cose. E però, strada facendo, io mi rendevo conto che era importante l'azione che ha fatto le associazioni. È stata importante perché certamente ha tenuto viva l'attenzione agli accadimenti. Ma nello stesso tempo me la sentivo come un qualche cosa che mi condizionava fortemente. Mi impediva cioè di andare al di là, come dire, dell'essere semplicemente vittima. E mi pesava quell'essere considerato vittima. E allora nel 2000 pensiamo di sciogliere l'associazione, o meglio, di scioglierla nel senso che costruiamo la Casa della Memoria. E la Casa della Memoria è il risultato di un incontro tra le istituzioni di Brescia, Comune e Provincia, e l'Associazione Familiare delle Vittime. E questo luogo diventa il luogo del ripensamento critico di quella vicenda. E a mio avviso diventa memoria. E quindi quando andiamo nelle scuole, è chiaro che si racconta il fatto. È chiaro che trasmettiamo che cosa significa violenza, che cosa produce la violenza dentro di te, come ti condiziona, come ti limita fortemente, come ti fa perdere fiducia nei confronti dell'altro, come ti toglie anche il diritto di parola, eccetera, eccetera. Ma nello stesso tempo li poniamo anche di fronte la complessità dei fatti, e cioè dirci non fermarti esclusivamente al tema del colpevole, che è decisivo, ma è decisivo per tante ragioni, ma non l'elemento, come dire, conclusivo del tutto. È decisivo perché, per esempio, l'impunità lascia i fatti in balia degli eventi. Per esempio, noi abbiamo avuto all'indomani del processo di primo grado dell'ultima vicenda, quando vengono assolti gli imputati, una rappresentante bresciana in Parlamento dirà: beh, se i giudici hanno assolto perché dovremmo guardare a sinistra. Quindi trasformando i fatti, eccetera, eccetera, in un uso strumentale di quella questione. Quindi allora l'affermazione della verità, anche dal punto di vista giudiziario, è fondamentale per la definizione e, come dire, per dire i fatti sono andati così, come peraltro la sentenza ha poi successivamente consolidato e convalidato, e cioè essere stata l'area operativa, essere stata l'arresta aggressiva, Carlo Maria Maggi di Ordine Nuovo ne è stato il mandante, Maurizio Tramonte ne è stato il coordinatore e nello stesso tempo militante di Ordine Nuovo Veneto e nello stesso tempo informatore dei servizi segreti. E quindi è emersa anche questa collusione che spiega questa collusione sia l'esecutivo, il perché dei fatti, e sia anche il perché dell'impunità. Perché è ovvio, se io ti incarico di fare una certa cosa, devo fare in modo che poi tu non venga scoperto. Il depistaggio è tutto qui, detto in parole povere. E finalmente, da quel punto di vista lì, la soluzione l'abbiamo. Oggi possiamo dire, abbiamo il colpevole e possiamo andare anche a chiedere perché, o meglio, uno solo, nel frattempo Carlo Maria Maggi è morto. E però questo percorso nello stesso tempo avviene, l'individuazione dei responsabili avviene anche con un processo di elaborazione della memoria, quindi di ricerca, di comprensione dei fatti, perché, in quale contesto è avvenuto, che cosa si prefiggeva, eccetera, eccetera. Però questo non risolveva, ripeto, la mia dimensione, anche se è pur vero che quella mattina, dopo la condanna, io tornai a Roma, andai in Piazza della Loggia, guardai quella stele, lessi i nomi, rividi tutto ciò che avevo prima e dopo in quei 40 anni e in quel momento mi sentii soddisfatto, nel senso di dire ecco, quello che voi eravate, quali erano le motivazioni che vi hanno spinto quella mattina in piazza, adesso sono riconosciuto. Ma proprio perché adesso è riconosciuto ed è quindi diventata dimensione storica civile, beh, adesso io posso salutarvi. Perché oggi voi non appartenete più tanto a me quanto alla storia di questo paese. Resta ovviamente il rapporto che io avevo con mia moglie, con i miei amici, ma questa è quella dimensione del ricordo privato che è appunto memoria, che la potremmo anche chiamare memoria interiore. Ma allora, che cosa mi spinge a entrare in un gruppo come questo? Avendo poi presente che le persone che avrei incontrato dal punto di vista dell'uso della pratica della violenza non appartenevano alla destra, appartenevano alla sinistra. E che quindi questo mi poneva un problema. Il problema era perché loro hanno scelto questa strada e io perché non ho scelto l'altra strada. E che cosa mi aspetto di capire attraverso loro? Beh, credo che in primo luogo quello che mi ha portato esattamente a questo è stato quello di dire chi sono, come può una persona uccidere, chi è colui che sceglie di uccidere. Io potevo immaginare, farmi tutte le immaginazioni possibili del perché uno sceglie di uccidere, ma diventa complicato cercare di entrare nella sua mentalità e mi rendevo conto che dovevo avvicinarmi a loro cercando di immaginare se io fossi stato colpevole. Cosa avrei potuto fare? E guardate qui, anche qui una semplice domanda. La prima volta che mi sono incontrato con loro, uno degli elementi era quello di stringergli la mano, il contatto fisico. Potrà apparirvi strano, ma io partivo dal presupposto, io devo stringere la mano di uno che ha sparato. Cosa mi dirà questo contatto fisico? Mi creerà muri, mi creerà diffidenza. Mi dirà che è un altro corpo oppure che cosa? Ed era chiaro che ci ho impiegato un po' a dire beh, se voglio affrontare il discorso più a fondo devo partire da qui. Non posso, cioè, disconoscere. Il primo elemento di riconoscimento è stato stringere la mano. Questo primo contatto. Il secondo elemento, quasi un po' strabiliato, è stato quello di vedere che non avevo di fronte a me dei mostri, ma delle persone, le quali, in questo eravamo anche un po', come dire, favoriti, tra virgolette, perché anche la loro scelta di incontrare noi partiva da una stessa necessità. Intanto loro avevano già eseguito la loro pena, da un punto di vista, come dire, tra virgolette, civile, i conti con la giustizia li avevano fatti. Anche per loro restava la necessità di incontrare le vittime per capire davvero anche loro che cosa avevano prodotto con la loro violenza. Era anche in loro la ricerca di un processo di riumanizzazione di se stesso, che troverò anch'io dopo. Perché riumanizzazione di se stessi? Perché loro in quel momento lì, incontrando le vittime, dovevano capire concretamente, l'avevano già fatto come scelta prima, di assunzione di responsabilità, eccetera, eccetera, che le persone non sono né simboli da eliminare, né corpi da eliminare, sono persone. E che quindi questo era anche per loro il tema preciso. Se vogliamo, aggiungendo nel loro caso addirittura che ciò che avevano combinato uccidendo persone non era servito assolutamente a nulla, anzi aveva peggiorato dal punto di vista storico e sociale la condizione del nostro paese. E quindi c'era in più questa inutilità dei gesti che avevano fatto. Però a me interessava capire, pormi di fronte a loro in quel modo. Quindi il primo elemento che io dovevo capire è perché loro avevano scelto una strada, perché ambedue venivamo, tutti venivamo da quella storia. Io mi ero iscritto al Partito Comunista nel 1959, sono piuttosto antico, e quindi volevo capire questo. Io, per esempio, una scoperta che ho fatto, a mio avviso molto importante, è stato quello del lavoro sindacale che ho fatto in fabbrica, che per me è stato fondamentale, perché non mi rendevo conto, mentre lo facevo, che io agivo all'interno del luogo di lavoro attraverso il riconoscimento delle pluralità. Io dalla CGL, quando c'era un problema, andavo a quella della CGL, poi qui succede questo, andiamo su in direzione e viceversa. Quindi questa possibilità di lavorare insieme con chi la pensava diversamente da te è uno degli elementi centrali, perché ti abitua a guardare le cose da tanti punti di vista, non soltanto dal mio punto di vista. E credo che sia stata una delle ragioni per cui in quegli anni, ed era facile in quegli anni passare da di qui o di là, era proprio una stupidaggine. Ma c'è un elemento ancora più a fondo del quale mi accorgerò, o meglio, che mi porterà poi al discorso della responsabilità. Dialogando con loro a un certo punto e confrontando queste ragioni, eccetera, eccetera, io mi resi conto che la sofferenza, non me ne ero mai accorto, e non mi ero accorto soprattutto di una frase. Immediatamente dopo la strage viene messo un cartello su quel luogo che dice: non si chiamino vittime ma caduti consapevoli, per le ragioni che dicevo prima. Poi questa frase si conclude dicendo: beh, per un antifascista la dinamite è una malattia in più attraverso la quale poter morire. Non avevo mai pensato al senso di questa frase. E allora mi renderò conto, strada facendo, che quella violenza che io avevo subito, in realtà, per un determinato periodo, addirittura mi appariva come una sorta di rafforzamento della mia identità. Perché un fascista cosa può fare? Usare la violenza. E quindi se la perdita che ho subito viene da un fascista, vuol dire che io sono dalla parte della ragione. Adesso la metto in maniera un po' più anche brutale e provocatoria. Però mi rendeva in questa misura. E attraverso questo che cosa ho capito? Che io avevo ragionato per tantissimi anni in termini di nemicità, perché il fascista era il mio nemico. E questo contraddiceva le cose che dicevo prima, come in fabbrica lavori con la pluralità e quando sei fuori nel partito, eccetera, eccetera, guardi con la nemicità. Questo è stato per me uno degli elementi centrali che mi ha permesso davvero di guardare anche, di fare un ulteriore salto, perché l'incontro non è soltanto, come diceva appunto bene prima Guido, già di per sé l'ascolto, un momento di incontro, eccetera, eccetera. L'incontro presuppone che anch'io mi devo mettere in discussione, non posso limitarmi ad ascoltare, ma l'ascolto, per diventare elemento attivo, dinamico, deve incidere, deve permettere di rivedere anche ciò che io pensavo. E questo della nemicità è stato il passaggio fondamentale e che mi ha portato, per esempio, a capire ancora di più il tema del linguaggio e della violenza del linguaggio che allora avevamo usato, che non è poi molto diversa dalla violenza di oggi, dal punto di vista perché in fondo allora si gridava nei cortei: uccidere un fascista non è un reato. Oggi, se invece del fascista ci mettiamo un migrante, credo che più o meno sia la stessa identica. Quindi anche qui mi sono reso conto che io, che ho attraversato tutti i guerri, non potevo sentirmi innocente rispetto a quel fatto e a quelle dimensioni, dal punto di vista evidentemente politico-sociale, ma perché anch'io, per esempio, per restare sul linguaggio, anziché gridare anch'io quegli slogan, mi è dovuto dire: eh no, non ci sto a gridare questi slogan, e nemmeno voi, cioè dovevo metterli in discussione. È un po' le cose che dicevo questa mattina in alcuni passaggi con Luigi Ciotti, quando diceva: rischiamo di diventare come loro se non abbiamo il coraggio di guardare in noi stessi e assumere quindi il coraggio della distinzione, del sentirti diverso, non nel senso di diverso, ma del sentire che io porto avanti una pratica che è diversa. Ecco, questo è stato per me l'incontro. Il riconoscere me stesso attraverso le parole dell'altro, attraverso la sua storia. Ed è chiaro che la mia storia ha giocato un ruolo fondamentale anche per loro. E io non dimenticherò mai il giorno in cui questo gruppo è venuto a Brescia, in una giornata peraltro molto piovosa, e siamo andati davanti a quella stele tutti insieme. Abbiamo guardato quelle cose, certamente da punti di vista completamente diversi, certamente da esperienze diverse. Certamente ognuno di noi, quando poi torna a casa, uno ha le proprie... uno ha subito la perdita, l'altra l'ha prodotta, e quindi quello che è il male o dato o subito resta in quanto tale, ma non è più il male che può portarmi alla separazione o addirittura alla vendetta, ma è un male che nella sua comprensibilità può portarmi a ripristinare che cosa? Quello che diceva stamattina Don Luigi Ciotti in conclusione, a riscoprire la relazione.
Chiedo a voi di venire. Continuiamo. Chi vuole riprendere?
Grazie a tutti, buon pomeriggio. Io questo compito inumano di parlare dopo Bertagna e Mario Milani e di intercettare l'attenzione magari anche dei più giovani. E ho cercato un po' di pensare quale potesse essere il mio ruolo oggi utile per tutti voi, oltre che a ringraziarvi perché comunque è un cammino utile per me. E ho pensato che sarebbe stato bello far risuonare ad alta voce alcune parole di senso che anche oggi abbiamo sentito dopo tanti anni da padre Guido, da Mario Milani e tutti i familiari delle vittime. Allora, da dove partiamo? Io parto da Paolo Nori, che ha scritto un bellissimo libro che si intitola Noi la faremo in vendetta. Oggi parliamo dello strappo, di come ricucire lo strappo. È un racconto di un altro strappo di uomini dello Stato che sparano contro manifestanti a Reggio Emilia il 7 luglio del 1960. E dice, in questo monologo, ci sono parole che sono più pesanti, che valgono di più di quelle che posso dire io o voi. Sono le parole di quella gente che ha patito tanto, senza colpa, e valgono di più per il carico che hanno portato tutti questi anni da soli. Pensando alla giornata di oggi, mi ha molto colpito lo spot della RAI, che vi farei vedere perché mi sembra fondamentale per le cose che vorrei dire. Sì. Queste parole che scorrono quasi invadono, forse dovremmo più propriamente dire contaminano. E qui c'è una narrazione che parte dalla tradizione, credo, di Libera. Sto facendo un'interpretazione, ho detto a mio amico che fa parte della RAI e che voglio parlare con chi ha pensato a questa cosa. C'è una terra d'incontro, una tradizione di libera dei medi confiscati, le mura della città, la lavagna, la faccia del tribunale, e poi individuo un elemento di novità nella narrazione tradizionale, anche all'interno di libera, le sbarre del carcere. È una strada che chissà dove porta. Quindi le parole sono importanti oggi, e anche ieri sera ce l'ha ricordato Luigi Ciotti, ce lo ricorda il senso di questa giornata. Per chi crede, ma anche per chi non crede, c'è un altro bellissimo brano del libro del Deuteronomio che dice: le parole ve le legherete alla mano come un segno, le terrete come un pendaglio tra gli occhi, le insegnerete ai vostri figli parlandone quando sarai seduto in casa tua e quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai, le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Allora, la mia prima domanda oggi è: dove ci possono portare le parole dei familiari delle vittime? Credo che sia questo l'idea di Daniela che mi ha invitato a parlare con voi di questo progetto, che è un documentario, alla fine vi farò vedere il trailer di 3 minuti, che è una storia personale e anche di intrecci di incontri per malfortunati. Padre Guido Bertagna nel 2005 l'ho incontrato, c'era un incontro del gruppo della trasgressione. Il gruppo della trasgressione è un gruppo di detenuti che in carcere decidono di riflettere sui loro sbagli, quindi coerente con l'articolo 27 della Costituzione. E già il nome è un po' uno slogan, cioè è questa la vera trasgressione. Ed è scaturita da un'idea di una persona straordinaria, come tante che ci sono in Italia, che agiscono anche non retribuito dal Ministro della Giustizia, che si chiama Angela Barbi. E non so perché, te lo chiedo pubblicamente, Guido, l'anno dopo mi ha invitato, dopo questo incontro, ad accompagnare una manciata di giovani che avevano un po' la vostra età, per una giornata che precedeva un convegno bellissimo a Milano che si intitolava, qui le parole sono importanti, Vittime, fabbrica di pace, che ho ritrovato questa cartolina che ho rubato in, credo, 40 copie quel giorno, l'ho trovata ancora nei miei cassetti in procura, che c'è una casa che va in incendio e la persona che dalla finestra, lui stessa vittima, butta acqua per spegnerla, una cosa straordinaria. E di fronte a questa cosa straordinaria io non feci altro di meglio che portare un detenuto a questi giovani, che raccontò proprio all'esito di questo percorso straordinario, raccontò che si sentiva vittima, perché avendo sempre spacciato droga, ho ritrovato le cose che avevo detto, era condannato a portarsi sulla coscienza il peso di aver arrecato danno alla società a persone di cui non conosco neppure il nome. E lì forse inizia questo mio viaggio di ricerca che mi avvicina un po' alle vittime del reato. Paradossalmente io pensavo di essere dalla parte delle vittime solo perché poi per i casi della vita ero diventato pubblico ministero, ma mi sbagliavo, cioè, il concorso di magistratura, ne parlavo oggi con una mia collega che ho incontrato, non ti prepara a questo incontro. E ho iniziato allora a fare questo cammino e a capire che per comprendere la storia del nostro paese occorre proprio ripartire dalle parole dei familiari. E ho fatto una ricerca, questo è il primo libro che ho comprato per caso, era nel 2006, che si intitola Il silenzio degli innocenti. L'ho riaperto l'altra sera e ho ritrovato Maglio, nella prima pagina ci sei sempre, e anche nel nostro documentario poi lo vedremo. Maglio scrive: da quel giorno, e l'ha raccontato, ogni istante della mia vita lo dedico alla ricerca della verità. Non è facile, credetemi, ma io non desisto. Era il 2006. Questo percorso ha portato me, ha portato molti familiari che si riconoscono in libera in Lombardia, a uno straordinario percorso che ci ha portati tutti, 2 anni fa, il 21 marzo, al carcere di Opera. E abbiamo invitato anche Mario. Io ho ripreso, ho fatto un po' una caccia al tesoro da Nino Miani. Aiutato a trovare anche delle cose, dei ricordi, e avevo scritto pluriomicidi che fanno la fila in religioso silenzio di fianco ad un leccio, tanto che l'ultimo foglio devono per forza leggerlo metà per uno, perché non c'era, volevano tutti leggere all'interno del carcere d'opera, che per chi non è di Milano è il carcere di massima sicurezza. Ognuno con il proprio timbro, ma tutti con la voce spesso rotta dall'emozione, ma non è quello che a me colpisce. Come invece sottolineerà Mario Milani, io sono rapito dal silenzio di tutto quello che gira intorno a quell'eccio. Perché negli anni, scrivevo, sono stato a Modena, a Roma, a Milano, a Firenze, e mi ricordo perfettamente delle letture dei nomi delle vittime innocenti durante quelle giornate del 21 marzo, ma un silenzio così davvero non riesco proprio a ricordarlo. Un silenzio nel quale quei nomi assumono finalmente un significato diverso, come se qualcuno avesse deciso di rimasterizzare l'audio e al contempo di liberarli dalla polvere accumulatasi negli anni. Io quei familiari che sono venuti poi in carcere di opera li avevo conosciuti, anche qui c'è sempre un 21 marzo che è del 2010 a Milano, lo ricordavamo anche venendo qua con Guido, anche stamattina facendo la marcia insieme a voi, c'è stata la giornata alla memoria dell'impegno. E la giornata prima c'era stato un incontro dei familiari riservato. Io, in punta di piedi, avevo chiesto di partecipare. È stata la prima volta che ho incontrato questo dolore, queste riflessioni. E il giorno dopo avevamo organizzato un seminario, come quello di oggi, sulla memoria. E l'avevamo intitolato Quattro chiacchiere sul crimine. Perché avevamo individuato quattro tipologie di testimoni. È lì che ho conosciuto Mario Milani, che venne alla Camera del Lavoro, venne anche una vittima che aveva una storia completamente diversa dalla sua, perché insieme a suo marito teneva una gioielleria e uno è entrato e ha sparato. Vittime, detenuti del gruppo della trasgressione, magistrati e giornalisti, chiedendo loro che avessero voglia di mettersi a nudo e di raccontare le riflessioni indipendentemente dal loro ruolo, dalla loro etichetta, di interrogarsi, di interrogare l'altro, perché tutti erano caratterizzati dal fatto reato, dallo strappo, dal fatto reato che crea uno strappo, una lesione nella loro carne, nella loro vita, ma noi quel giorno decidiamo di fare un passaggio in più, di sottolineare che quello strappo, quella ferita riguarda anche il tessuto sociale di cui ciascuno di noi fa parte. E allora lì iniziò l'idea di un documentario che credo sia unico del suo genere. Noi non dobbiamo vendere nulla, è un progetto anche finanziato da Libera che abbiamo regalato con altri professionisti che poi citerò a tutte le scuole. Perché unico nel suo genere, perché era la pretesa di guardare questa complessità a 360 gradi, senza fare sconti a nessuno. La complessità, diceva Guido, diceva Mario, la complessità della questione criminale, individuando e invitando lo spettatore a guardare questa cosa dal punto di vista non solo della vittima, non solo del reo, non solo delle istituzioni, di cui io molto umilmente faccio parte, ma anche dei mass media, che poi è un pretesto per vedere ciascuno di noi che vuole capire qualcosa, magari vuole curiosare se solamente senza comprendere. E quindi non solo attraverso gli occhiali della vittima, quindi un passo stiamo facendo, ma anche attraverso chi ha commesso un delitto. Ecco, il secondo punto, che mettersi gli occhiali del carnefice può creare difficoltà. Ce lo siamo detti molte volte. Io oggi non sono qua per dire che questo è un percorso facile, cioè quello di incontrare o cercare quantomeno di incontrare l'altro, il carnefice, sia facile. E non sono qua neppure per dire che questo debba essere un percorso che necessariamente debba essere fatto dai familiari delle vittime. Io in molte occasioni, anche un po' per entrare in sintonia con chi mi sta guardando, osservando, ma chi è questo che parla, dico che sto dalle parti delle vittime, ma ho una frequentazione anche feconda con dei criminali attraverso il gruppo della trasgressione. credo fortemente nel diritto di chi ha subito del male dall'altro di odiare l'altro, ci credo a questa cosa, ci credo molto. Credo però anche nel fatto che l'odio consuma le persone. Volevo ricordare un altro libro perché mi sembra necessario oggi, che si intitola L'inferno non sono gli altri, che è il libro che ha scritto Silvia Giralucci pensando suo padre, Graziano, e Giuseppe Mazzola, che sono stati uccisi dalla Brigate Rosse, il 17 giugno del 74, proprio in questa città, per chi non lo sapesse. L'inferno sono gli altri. È una frase straordinaria. Io ho ripreso quei lavori che Guido mi aveva sollecitato a fare con un film bellissimo che vi invito a vedere, ormai si trova in tutte le parti, è Zenta Erpeter. E c'è un passaggio straordinario che dice: noi non nominiamo i defunti, chiunque perde una persona desidera vendetta su qualcuno, su Dio se non riesce a trovare nessun altro, ma in Africa i Q credono che l'unico modo di estinguere il dolore è salvare una vita. Se qualcuno viene ucciso, un anno di lutto finisce con un rituale chiamato la prova dell'uomo che affoga. Per tutta la notte c'è una festa accanto a un fiume. All'alba l'assassino viene messo su una barca, portato fino al largo e gettato fuori. È legato, così non può nuotare. La famiglia del morto deve fare una scelta. Può lasciarlo affogare o raggiungere a nuoto a salvarlo. I Q credono che se la famiglia lascia che l'uomo affoghi, avrà giustizia, ma passerà il resto della vita nel lutto. Ma se salva l'uomo, se ammette che la vita non è sempre giusta, proprio quel gesto porterà via il dolore. Perché la vendetta è una pigra forma di sofferenza. Ecco, questa è la storia di questo documentario, che si intitola Lo strappo, quattro chiacchiere sul crimine. C'è di mezzo un magistrato, sono io, uno psicologo, l'ho già citato, Angela Paro, un giornalista della RAI, Carlo Casoli, e un criminologo, Walter Pannini. Noi abbiamo fatto semplicemente questo, abbiamo messo nero su bianco delle domande che pensavamo avessero dignità di essere fatte a vittime, rei, magistrati e giornalisti. È un progetto che è stato anche che ha avuto anche la collaborazione del Comune di Milano, di Libera, della Fondazione Libera Informazione, la stessa Casa della Memoria, il gruppo della trasgressione, l'Associazione per gli Studi Romano Canosa, Gesci Lombardia. E abbiamo chiesto, dopo queste interviste che abbiamo fatto in giro per l'Italia, a quattro giovani professionisti della comunicazione di farne qualcosa di utile. Chiara Zolari, Tommaso Belletti, Claudio Cescuti, Barbara Urbano, l'hanno montato in una maniera, a mio parere, straordinaria. Una delle recensioni che a me sono piaciute di più, di Emanuele D'Alessandro, dice: i protagonisti dello strappo hanno una cosa in comune, si cercano tutti in uno strano girotondo anche per maledirsi, e si toccano tutti anche solo per vedere com'è la pelle dell'altro. È un documentario che potete vedere su un sito, liberamente, lostrappo.net, c'è una guida alla visione, sono gli approfondimenti, le storie di Mario Milani, l'ha scritta Giorgio Bazzega, che fa parte del gruppo dell'incontro, la storia di Margherita Arzta, è presa dalla recensione del libro che ha scritto, di cui abbiamo ricordato ieri alla veglia, la recensione di Saviano, la vedova Bartocci, ha una scheda fatta da un giornalista. Ecco, io concludo invitandovi alla visione e vi chiedo perché è importante oggi riflettere sullo strappo. E qui c'è ancora Maglio, che dice, dalle 12 ore di girato hanno scelto questa frase. Noi, per l'iniziale documentario, noi siamo abituati a pensare che le cose negative accadono sempre a qualcun altro. Poi un bel giorno, quando colpiscono noi, ci accorgiamo che siamo parte integrante di una precisa realtà che può colpire indifferentemente chiunque. Ecco, è quel chiunque, è l'ultimo concetto su cui vorrei esprimere qualcosa. Cioè non è camminando insieme ai familiari delle vittime di mafia, non è, è di tutti i reati e di tutti i fatti difficili da subire, come anche un pazzo che viaggia a 140 all'ora e toglie la vita del tuo cavo. Non è una questione solo loro, solo loro, e poi aggiungiamo poveretti. No, è un discorso che appunto andando a incidere sul tessuto sociale riguarda ciascuno di noi. Allora, se devo fare qui una recensione di questo spot della RAI, in attesa di conoscere chi l'ha odiato, io dico che secondo me è di una straordinaria bellezza, perché forse per la prima volta fa vedere a tutti noi cittadini, anche i familiari delle vittime, i nomi dei loro cari che camminano da soli, sospinti da un vento, senza la fatica, la loro fatica di continuare a ricordare. Ed è un qualcosa che ci aiuta a riflettere, come diceva sul documentario, a portare queste parole in luoghi di vita, come può essere un carcere secondo l'articolo 27 della Costituzione, e non in luoghi di morte, perché ancora oggi mi ha fatto molto riflettere. Infatti la cronaca recente di questi giorni ce l'hanno ricordato in Nuova Zelanda, c'è chi invece scrive nomi di persona su caricatori di mitragliette, o c'è chi a Milano, per vendicare la morte di giovani vite in mare, lega altre giovani vite in un autobus. E quindi tutte queste cose, vi farei vedere il trailer che dura 3 minuti, e vi ringrazio per questa attenzione.
Allora, io vorrei invitare qui con noi Cristina Marcadella e Michela Pavesi, se vi va. Nando, pure aspetta un momento, va. Dunque, attraversiamo un altro aspetto della nostra riflessione molto diverso, che richiede anche un diverso tipo di... dobbiamo ritrovare un po' di concentrarci, perché è stata una giornata impegnativa e io so di essere con due persone che fanno ancora tanta fatica, perché hanno vissuto, se posso permettermi di dirlo, la solitudine di questa memoria. E non è facile raccontarlo, anche per me, il senso di sospetto con il quale ho accolto nel 2015, ad esempio, la storia di Matteo. Perché io ci credevo che Matteo era innocente, Matteo Toffanin, il fidanzato di Cristina, all'epoca dei fatti. Però mi dicevo, ma come può questa storia essere una storia legata ad una dinamica mafiosa? Avevo come dei paraocchi che mi impedivano di leggerla, perché era venuta a Padova. Mi sembrava una storia troppo lontana da alcune dinamiche e quindi impossibile da riconoscere come la storia di una vittima di mafia. E lì devo dire che, oltre al grande coraggio di Cristina, ma anche la volontà di un territorio, perché qui a Padova il referente provinciale di Padova, Marco Lombardo, che è anche un avvocato, ha pensato, dice: guarda, io vi convincerò, vi procurerò dei documenti, e abbiamo iniziato a ricostruire questo scambio di persona, questa vicenda che è accaduta a Padova, ma poteva essere accaduta in un'altra terra, una terra che noi consideriamo di tradizione mafiosa. E questo, credetemi, quando poi abbiamo aperto gli occhi su questa realtà e ci siamo sentiti anche di chiedere scusa a Marco, di chiedere scusa a Cristina, per non aver accolto subito questa memoria, non ci abbiamo messo molto, ci abbiamo messo un paio di anni, però un paio di anni rispetto a tanti altri anni di solitudine è comunque qualcosa rispetto a cui, no, di cui chiedere scusa. Però penso che la giornata di oggi può in qualche modo saldare questa memoria con la tua vita, con quello che vi è accaduto. E la stessa cosa, però, nel caso della storia invece di Cristina Pavesi, qui abbiamo la zia di Cristina, Michela, lì non abbiamo fatto nessuno sforzo, perché a un certo punto qualcuno ha iniziato a dire: a me dispiace, una delle cose di cui mi dispiace, ed è appunto uno dei colpevoli, come si chiama la persona che ha detto: mi dispiace che in quell'attentato gravissimo è morta quella ragazza, Cristina. Ecco. E lì noi ci siamo detti: beh, ma com'è possibile che questa storia, anche Nando non ricordi, ci dicesti, ma ricordiamo questa storia, è impossibile non ricordare nel territorio del Veneto la storia di Cristina Pavesi. Allora, è ovvio che a me piacerebbe, penso anche a loro, se quest'oggi ci faceste dono di un ricordo personale di queste due persone. Però è inutile dire, ci affidiamo anche a quello che vi va di fare, perché no, con tutto il rispetto, tutta la, anche l'accoglienza di quello che vi va di raccontarci. Cristina. Cristina, tu tra l'altro, ne parlavamo qualche giorno, tu sei stata anche ferita quella sera, era una cosa che io non avevo capito. Ma cosa è successo questa sera, quella sera, ti va di raccontarla?
Beh, sì, io quella sera ero assieme a Matteo e mi stava riaccompagnando a casa, quindi eravamo in macchina, ci stavamo salutando e improvvisamente sono iniziati questi scoppi. Io sono stata colpita subito alle gambe e quindi mi sono piegata su me stessa e quindi questo è quello che mi ha salvato la vita. Matteo non ha avuto il tempo di reazione perché è stato colpito immediatamente al cervelletto e quindi è morto sul colpo. Lui è rimasto fermo immobile nella posizione in cui si trovava al posto di guida. E è stato tutto difficile da quel momento in poi perché subito c'era dolore fisico da dovermi rimettere in sesto fisicamente e poi capire che cosa c'era successo in quel momento. Con le indagini è venuto fuori che poi di fronte a casa mia abitava un criminale, volevano colpire lui e per una serie di coincidenze ci siamo andati di mezzo noi. Mi abitava innanzitutto di fronte a casa, allora, quella sera avevamo la stessa macchina, stesso modello, stesso colore di quella che aveva lui in quel periodo e anche la targa era molto simile, quindi queste hanno fatto sì che i killer che lo cercavano hanno sbagliato. E dopo un anno le indagini sono state chiuse, è stato archiviato il caso, quindi noi non abbiamo avuto giustizia ad oggi. E io dopo 25 anni ho iniziato a parlarne apertamente. Non è semplice neanche adesso, però vedo che è l'unico modo per stare meglio io e poi dare qualcosa a voi che mi ascoltate e che, come si diceva anche prima, sono cose che possono capitare a ognuno di noi e non siamo, nessuno di noi è escluso. La ricostruzione c'è tuttora di quello che sono, che sarò. E non è semplice, però ci ho sempre creduto nell'andare avanti e adesso è subentrato anche questo mio percorso di memoria di Matteo, ma sto conoscendo anche gli altri familiari. Oggi è stata la giornata, diciamo, conclusiva di questi mesi, di questo grande lavoro che comunque mi ci metto in mezzo anch'io, è stato fatto. A Padova è nato anche un presidio all'interno di una scuola, l'Istituto Vallo, una scuola superiore, e questi ragazzi quando hanno ascoltato la storia di Matteo hanno voluto impegnarsi nel presidio ma in tutto quello che poi può portare il presidio all'interno delle scuole e anche per la città di Padova, perché io questo ci tengo. Matteo è stato ucciso a Padova e non è mai stato fatto più di tanto per lui qui, anche per ricordarlo. Quindi anche questo è un compito di questo presidio, mantenere viva proprio il suo ricordo, la sua memoria nella città dove lui abitava e dove è stato anche ucciso. E quindi io sono contenta di questo percorso, anche se appunto è molto faticoso, e, però penso sia necessario a un certo punto, quando si arriva al punto di avere il coraggio, ecco, la forza di volerlo intraprendere. Ecco. No, Cristina e Michela sono due persone splendide. In questi mesi siamo riusciti a farci qualche piccola chiacchierata, poi con lei siamo riuscite a incontrarci così, abbracciarci, o con te ci siamo incontrate solo oggi. Ma io volevo farvi anche una domanda, magari mi riprende Cristina, poi se ti va. Vi siete mai sentite o avete mai sentito questa frase riferita ai vostri cari uccisi in questo luogo, che loro erano al momento sbagliato nel posto sbagliato? È mai capitato che un quotidiano lo titolasse così, oppure che qualcuno lo dicesse, che Matteo si trovava nel posto sbagliato e nel momento sbagliato?
Sì, me lo sono sentito dire, però voglio dire, noi non stavamo facendo nulla di particolare nella nostra vita, che stavamo tornando a casa da un weekend, una giornata al mare, cioè noi non stavamo facendo appunto nulla di particolare, soprattutto noi non avevamo nulla a che fare con la criminalità, quindi anche questo dobbiamo un attimo capire, cioè che a noi è successo un momento della nostra vita quotidiana, quindi forse questo prima di purtroppo che se non ci colpisce personalmente forse non lo riusciamo a capire in pieno, quindi forse non bisognerebbe arrivare appunto a capirlo così, però voglio dire, è difficile per chi non l'ha vissuto anche.
Allora, Michela, invece tu sei l'unica persona della tua famiglia che hai provato, no, a impedire che la storia di tua nipote, la figlia di tuo fratello, Cristina, fosse dimenticata completamente. Ti va di raccontarci com'era Cristina?
Allora, innanzitutto Cristina era la figlia di mio fratello maggiore. Cristina, la mia prima nipote, io ero orgogliosissima come zia. Quando è nata Cristina, Il mio fratello più piccolo non aveva neppure 11 anni. Quindi abbiamo goduto in pieno di questa nascita, di questa bambina, stupenda, meravigliosa. Poi aveva un carattere molto simile al mio. Non era mai ferma, aveva 300.000 amici, 300.000 interessi. E proprio è stata questa sua voglia di vivere che ha fatto sì che io volessi continuare a ricordarla per dare vita alla sua vita. Cristina stava rientrando a casa, era andata a Bologna da un professore per parlare della sua tesi di laurea. Stava rientrando a casa, c'è un tentativo di rapina da parte della banda di Maniero e fanno un assalto a un vagone postale. Il treno di Cristina viaggia nel binario parallelo, l'unica vittima è Cristina. L'unica vittima è Cristina. Sono stati momenti terribili, sono tuttora per me momenti terribili quando sento parlare della mala del Brenta, quando sento ancora dire che in fin dei conti Maniero era una specie di Robin Hood che faceva del bene al suo territorio. Questo mi ferisce profondamente, mi ferisce molto perché è stato riconosciuto dal tribunale che era un aspetto mafioso. Maniero aveva fatto una rete e quindi aveva tutte le caratteristiche che riconosciamo nei percorsi mafiosi, solamente che era una mafia autoctona, non c'entrava il sud, qui non c'entrava il sud, e il Veneto poteva accettare di avere al suo interno qualcosa che si chiamasse mafia? No, non lo accetto neppure adesso. Io quando vado nelle scuole parlo con i ragazzi, mi ascoltano, capiscono e vanno avanti nel loro percorso. Se invece incontro degli adulti, molti mi contestano, perché non è possibile. Come diceva Daniela, sono io che porto avanti questo discorso all'interno della mia famiglia. Mio fratello, il padre di Cristina, muore di dolore e lo seppelliamo esattamente un anno dopo la morte di Cristina. Il 13 dicembre seppelliamo mio fratello. Mia cognata non ne vuole sentir parlare, non vuole. Però io non posso tacere, anche perché sono convinta che la memoria possa essere frutto di presa di coscienza, un frutto che può fare bene agli altri. Però la svolta che io ho avviene tanti anni fa, quando sono ospite della Sette, insieme col giudice Pavone. Il giudice Pavone è colui che è stato, diciamo, il mio angelo dal punto di vista della magistratura. E sono ospite insieme con una amica giornalista, Monica Zornetta, una persona veramente straordinaria, e a Monica arriva un biglietto da parte di Paolo Pattarello. Paolo Pattarello era ancora in carcere, era quello che aveva partecipato alla rapina insieme con Maniero. E Paolo Pattarello scrive che non si dà pace da quando è morta Cristina. Monica Zornetta mi gira il biglietto e mi dice: guarda che l'ho intervistato in carcere ed è così. Lui ha questo grande rimorso. La mia vita da allora, vi garantisco, comincia a cambiare. Ho ancora più voglia di portare avanti il messaggio che riguarda Cristina. E poi, a maggio, la grande svolta. Scusa che sono poco mossa. Incontro Paolo Pattarello. Paolo Pattarello vive a Padova e viene a Treviso. E io li incontro. Entra nel mio studio si ferma, mi guarda e mi dice: signora, non mi guardi con quegli occhi. E poi ci abbracciamo. Questo incontro con lui, che veramente ha scontato tutta la pena, che veramente è una persona nuova, ha cambiato la mia vita. Tanto è vero che il 13 dicembre, anniversario della morte di Cristina, faccio una cosa un po' matta, insieme sempre con una mia amica, e vado a Campolongo, perché a Campolongo, il paese di Maniero, nella casa di Maniero, dove Maniero aveva organizzato la sua rapina, che era costata la vita a Cristina, quella sera c'era una ragazza allieva di dalla chiesa che presentava un libro, la sua tesi di laurea, e io vado. Oriana Boldrin, che a Campolongo è stata la memoria forte di Cristina, comincia a presentare la serata e dice: questa sera siamo qui per onorare Cristina. E io mi alzo in piedi e dico: ma io sono la zia. Il giudice Pavone logicamente mi abbraccia, e da là ha cominciato davvero il mio cammino. È una persona, Paolo, è una persona, è come me, ha avuto un dolore diverso rispetto al mio, ma è una persona che ho potuto incontrare. Tra pochi giorni sarò di nuovo a Padova, perché vado a pranzo con lui e con la sua avvocato. Stasera voi tutti mi avete dato tantissimo, veramente tanto. Io vi ringrazio, e queste sono le mie parole, ecco, grazie.
Ha ragione la signora, perché quel libro che si chiama La mafia del Brenta, feci uno sforzo perché avesse quel titolo, dovendo superare quella tradizione per cui mai la mala del Brenta, ma è una sentenza che spiega che organizzazione mafiosa, associazione mafiosa, perché il Veneto si ostina a rimuovere il fatto che ci fosse stato qualcosa che ricordasse, che avesse le sembianze, che avesse la natura della mafia, perché era nata qui. Però lei ha lasciato un segno importante sulla mia vita, la quale, quando è stata fatta l'elenco di quest'anno, si è informata due volte, ha detto: ma l'avete messa Cristina Pavesi? Perché quando le ho detto di sì, è stata una gioia per lei, una grande gioia. Questo per spiegare che si incontrano le persone dentro queste storie senza volerlo, senza sapere. Hai interrotto la zia, e io mi sono intimorito, ho detto: utile adesso che cosa mi dice? E invece era contenta di trovare una ragazza che si fosse interessata di quella storia e l'avesse vissuta. L'ha vissuta, io volevo dire prima, molto intensamente, è rimasta molto dentro, credo che l'aiuterà ancora.
Grazie, io voglio veramente ringraziarti tanto, spero che questo percorso qui a Veneto, a Padova, sia l'inizio di tanti percorsi, tanti incontri, un po' spero che facciate parte da questo momento in poi, no? Ne farete parte della nostra rete. Ve lo chiediamo con umiltà, no? Senza dirvi che noi abbiamo chissà quale esperienza, perché io l'ho sentita in maniera molto forte, che noi abbiamo questo percorso di famiglie di vittime innocenti di tanti anni, no? Alcuni di noi, tipo me per esempio, io ho partecipato alla prima giornata della memoria dell'impegno nel 1996, e oggi vedere nei vostri occhi quell'emozione della lettura dei nomi dei ragazzi tutti quanti insieme mi ha permesso di ritornare all'entusiasmo, alla gioia dell'essere insieme, e anche per me, anche per noi è importante l'incontro con voi. Grazie, grazie veramente. Allora, io chiederei ai nipoti di Iso se vi va di fare un saluto. Voi conoscete Iso Telarai? Chi conosce questo nome? Vi va di raccontare brevemente la sua storia? Il professore, ma quello... va bene, facciamo l'interrogazione. Allora ragazzi, abbiamo con noi i nipoti di Iso. Voi conoscete, penso che a grandi linee più o meno, la storia dell'incontro con la famiglia di Iso è conosciuta all'interno della nostra rete. Non so se a voi è capitato di leggerla. Noi abbiamo avuto questo incontro fortunato grazie alla bottiglia di vino dell'azienda vitivinicola di Libera Terra, Terre di Puglia, intitolata Iso Telarai. Tra l'altro questa bottiglia, se voi la acquistate, è scritta col nome sbagliato, che poi è il nome che credo ci sia anche in questo, diciamo, in questo seminario. È il nome secondo il quale, in base al quale noi pensavamo si scrivesse Iso Telarai, no? Poi a un certo punto una ragazza italiana di origine albanese, che noi chiameremo semplicemente Ajada, partecipò ad un campo di estate liberi, un'estate appunto, e fece questo incontro con questa bottiglia e la portò a casa sua, iniziò a riflettere e pensò: questa bottiglia la devo portare in Albania e cercare la famiglia di Iso. A un certo punto mi arriva un messaggio, prima un'email in albanese e poi un messaggio su Messenger, ed era Polixeni, la sorella, come si chiama, come si pronuncia? Ah, ho detto bene, oh grazie. Allora, era Polixeni, la sorella di Iso. E tu sei la nipote o sei proprio la figlia di Polixeni? Tu sei la figlia di Susan? Ok. Perché cosa succede? Che noi invitiamo i fratelli di Iso a raggiungerci in Italia. E loro con tanta gioia sono venuti. Ma la cosa più bella che a me personalmente è accaduta nell'incontro con i tuoi zii e tua mamma, qual è stata? Io ero molto emozionata e preoccupata, perché non sapevo cosa poter restituire a queste persone che venivano in Italia, nel luogo, quindi, perché Iso è stato ucciso vicino Foggia, in un casolare nelle campagne vicino Foggia, per aver detto no ai caporali, quindi non voleva cedere parte dei suoi guadagni ai caporali, e i caporali lo hanno punito perché non potevano permettergli di questa ribellione. Probabilmente non volevano ucciderlo realmente, ma ci sono andati talmente duro con Iso che Iso è morto. E è arrivato questo corpo senza vita a casa in Albania, in questa cassa chiusa, e loro non sapevano neanche che cosa fosse successo in Italia. Lo hanno capito per sommi capi. Quando sono arrivati in Italia, noi abbiamo provato a raccontargli quelle che erano le nostre notizie. E la cosa più bella è che Loro da noi avevano bisogno solo del conforto, appunto, dell'accoglienza di questa storia. Io uso moltissimo negli ultimi tempi questa parola, perché è quella che di fatto mi ha salvata all'interno della rete di Libera e che mi ha permesso di sopravvivere al mio dolore. E l'ho riconosciuto nei familiari di Iso, perché loro ci hanno raccontato che l'anima di Iso si è, diciamo, si è riunita. Cioè, per noi c'era solo un pezzo. Siamo tornati qui, adesso è intera, e ci hanno portato un regalo. Loro sono scesi dalla nave portando un grosso pacco. E io mi dicevo, ma cosa ci sarà in questo grosso pacco? Un bambino impacchettato. Era una cosa enorme, e invece quando l'abbiamo aperta e me l'hanno regalata, era una grande targa dorata, e c'era la foto di Iso. Lì io ho visto per la prima volta il viso, questo viso bellissimo, aperto, solare, il sorriso, perché Iso era sempre sorridente, e il nome, cioè il vero modo in cui si scriveva il nome di tuo zio. E quando io gli ho detto, ma perché non ce lo avete detto subito, che noi lo scrivevamo male? E loro ci hanno risposto che rispettavano il modo in cui noi chiamavamo e scrivevamo quel nome. E quindi nella targa, da un lato c'è il modo in cui noi scriviamo Iso, e dall'altro c'è, no? Come si scrive realmente. A te l'hanno raccontato i tuoi zii di questo incontro, cosa ti hanno detto?
Sì, mi hanno raccontato dell'incontro e per dire la verità, nel primo momento che abbiamo saputo che il suo nome era qui, la dolore è ritornata, la dolore c'era sempre, ma in quel momento ci sono stati delle emozioni molto forti, perché come si dice, c'era la gioia ma anche il dolore nello stesso tempo, e sono anche felice che il suo nome vive tra voi e tra noi, non solo tra noi, ma anche la condividiamo questo dolore. E per loro era stato molto bello che siano venuti qui, abbiano visto dove lui era stato, abbiano visto che non solo lo ricordate come il nome, ma adesso sapete anche il suo vero nome. Sì.
E tu hai iniziato ad accogliere il nostro invito e vieni qui, com'è stata questa giornata per il 21 marzo per te? Lui è tuo cugino?
È il mio fratello, è Ralph. Sì. Anche l'anno scorso siamo stati a Foggia per il 21 marzo e ci è piaciuto come era organizzata e come questa cosa che voi fate, perché non sapevamo che erano 900 l'anno scorso delle vittime, più di 900, a sapere che non siamo in soli ad avere questo dolore, quando siamo tutti qui che raccontiamo la storia, le nostre storie sono molto simili. È stata una vera bella cosa per noi, e anche quest'anno ci è piaciuto tanto stare qui per fare la marcia e dopo ascoltare anche le storie delle due signore. Sì, è dolorosa, ma è anche bella, diciamo.
Qualcuno vuole fare qualche domanda, intervento? Okay. Vuoi tradurla tu? Sì. Possiamo?
Mi nombre es Grace Fernández, yo vengo de México. Yo busco a mi hermano Dan Jeremel, desaparecido en el norte de México. Pero él es mi hermano de búsqueda, Matusalén, uno de los más de 40.000 desaparecidos en mi país.
Buonasera a tutti, io sono Grace Hernandez, vengo dal Messico e sono ancora alla ricerca di mio fratello Dan Jeremel, che veniva dal nord del Messico ed è uno dei più di 40.000 desaparecidos, ovvero le persone scomparse in questo momento nel paese.
Hemos venido a compartir un poco lo que pasa en mi país desde hace más de 10 años. Sin embargo, las desapariciones y la violencia se vive desde hace más de 40 años.
E siamo venuti qui proprio a condividere quella che è un fenomeno che viviamo da più di 10 anni come le desaparizioni, ovvero le scomparse in maniera forzata nel nostro paese, che però è una violenza che si è andata a protrarre negli ultimi 40 anni.
Quando en los años 70 hubo una serie de desapariciones de personas, nadie se preocupó por contar sus historias y mantenerla en la memoria del pueblo.
Quando già a partire dagli anni 70 iniziarono le prime scomparse, nessuno si preoccupava ancora di andare a capire cosa fosse successo, il motivo e andarne a raccontare la loro storia.
Eso propició que tuviéramos que repetirla, que tuviéramos que volver a sufrirla y que muchas más personas desaparecieran en mi país.
Era una sofferenza che però avremmo continuato a soffrire e continuato ancora a vivere se nessuno avesse cominciato almeno a raccontare.
Estas 40.000 personas son personas inocentes, personas comunes, que estaban haciendo sus actividades diarias y lamentablemente se cruzaron en el camino de los criminales.
Queste 40.000 persone sono persone comuni, sono persone innocenti che stavano semplicemente svolgendo la loro vita quotidiana e che si sono trovate però nella strada di quelli che sono dei criminali.
L'impatto della desaparición in una famiglia es muy grande, no solamente se afecta al círculo más cercano, sino al entorno social por los cambios en la vida de cada uno de sus miembros.
Quello che poi ha l'impatto all'interno delle famiglie di quella che è una scomparsa non ha una ricaduta solamente poi familiare a stretto giro, ma si allarga tutta quella che è una comunità all'interno della quale vive la famiglia, proprio per quello che poi è un regime di paura che si va a creare.
Desde hace muchos años en mi país no se puede salir a la calle sin el temor de no regresar con vida, pero también no se puede vivir porque las autoridades son parte del crimen organizado. Entonces no nos sentimos seguros al tener un policía o un militar en la calle.
E sebbene sia da tanti anni che ormai si va a vivere in un regime appunto di paura per le strade di quelle che è il nostro paese, soprattutto di poter anche rientrare banalmente la sera a casa, dall'altra parte non ci tiene, non ci provoca sicuramente sicurezza neanche il ruolo delle autorità, le autorità istituzionali, in particolare la polizia, che fanno parte proprio dello stesso sistema criminale.
Parte de lo que para las familias es importante y nos ayuda a vivir es el luchar porque nadie más viva esta dolorosa experiencia.
El ruolo poi da parte delle famiglie è proprio combattere affinché nessuno viva più questo tipo di esperienza.
Para nosotros la memoria viva es esto, portar sus fotografías, decir sus nombres.
Per noi, per rivivere quella che è una memoria viva poi nei confronti dei nostri cari, è proprio portarli in giro con noi, farne vedere le fotografie e dire i loro nomi.
Però lo más difícil es hacer entender a la gente que no eran criminales.
Però la cosa più difficile è far comprendere alle persone proprio che non erano criminali.
Mi governo ha gastado mucho dinero, mucho esfuerzo en decir eran criminales y así justificar el no buscarlos.
Ed è proprio il governo che però ha guadagnato molto nel poter criminalizzarne invece queste persone, per poter criminalizzare poi queste persone scomparse affinché sono riusciti a legittimare il fatto che noi non dovessimo andare più a cercare.
È difficile salir del paese a decir esto está pasando, pero más difícil es decir que la probabilidad de encontrarlos es mínima. Los grupos criminales hacen muchas atrocidades con los cuerpos de estas personas.
E sebbene sia molto difficile uscire dal paese per poter raccontare quello che sta succedendo realmente, dall'altra parte invece è molto alta la probabilità di non poterli più ritrovare. E sebbene li potessimo ritrovare, sappiamo che sarebbero rimasti solamente i pochi resti delle atrocità che ne hanno sofferto.
Hoy en día hay más de 26.000 cadáveres esperando ser reconocidos y restituidos a sus familias.
Oggigiorno sono 26.000 i cadaveri in questo momento di cui le famiglie attendono di ritrovarli e poterli poi appunto saperne ciò che è stato.
Pero también hay un numero incierto de restos. Solo en la provincia en la que mi hermano desapareció hay más de 150.000 restos óseos que no han sido identificados.
Però se parliamo del numero dei resti di queste persone, in particolare io prendo anche ad esempio la regione da cui viene proprio mio fratello, parliamo di un numero che va oltre i 150.000.
Es por eso que estamos buscando que el gobierno no solamente busque, identifique, sino que pida ayuda porque no tiene la capacidad ni tampoco tiene realmente la intención de identificar y de buscar.
Ed è per questo che chiediamo al governo che non solamente vada a continuare nel cercare quelle che sono queste persone, nell'identificarle, ma che dall'altra parte vada anche a chiedere aiuto per poterlo fare, visto che da una parte non solo non la sa fare, ma abbiamo capito che non ne ha neanche l'intenzione.
Al no investigar, al no dar verdad, al no dar justicia, es difícil hacer un ejercicio de memoria porque no sabemos qué pasó, dónde están, quién se los llevó.
Di fronte a quelle che non sono delle indagini, di fronte a quella che non è una giustizia, è molto difficile andare a ricercarne poi le storie e capire qual è stato poi cosa è successo veramente a queste persone.
Sin embargo, diferentes ejercicios se han hecho. Uno de ellos, en el estado en donde desapareció mi hermano, un grupo de familias hizo en una fuente un ejercicio de memoria poniendo una gran piedra que encontraron en el desierto y abajo de ella cientos de restos humanos.
E nonostante quello che appunto sta succedendo, ci sono vari esercizi di memoria che si stanno ponendo in campo in questo momento, soprattutto da gruppi di familiari. Un esempio è uno di questi gruppi che hanno portato proprio alla sorgente di quello che è un fiume, la pietra che hanno trovato nel deserto sopra quella che poi in realtà era proprio un luogo dove hanno trovato i loro familiari sotterrati.
E los ejercicios regionales hay forma de hacer la mención de los nombres de los desaparecidos, pero en un ejercicio nacional nos llevaría 30 días consecutivos y no terminaríamos.
A livello regionale anche per noi è importante ribadire quelli che sono i nomi di queste persone, però poi a livello nazionale diventa quasi impraticabile, visto che ci metteremo quasi 30 giorni a terminarli tutti.
Sin embargo, seguimos luchando y trabajando de la mano del gobierno porque no nos queda otra alternativa más que construir con ellos y obligarlos a darnos verdad y justicia.
e nonostante tutto continuo comunque a combattere e lavorare insieme a quelle che sono le forme istituzionali del nostro governo, perché sappiamo che senza di loro non potremmo costruire poi quella che sarebbe una verità e una giustizia anche per noi.
Allora, c'è qualcun altro che ha voglia di intervenire? No? Allora, tu, prego.
Posso parlare qui? No, non lo so. Era una riflessione, buongiorno a tutti, io in realtà sono qui per ringraziare perché alla fine oggi abbiamo raccontato delle storie di quotidianità, una quotidianità che molto spesso è relegata nella solitudine. Allora noi abbiamo il compito anche come presidio, faccio parte di un presidio universitario, di collegare le nostre solitudini e di farne una storia comune. Faccio parte del presidio di Gorizia, che è una città di confine. E noi di muri e di barriere ne vediamo tantissimi, anche immaginari, anche nella nostra testa. E siamo qui anche per ribaltare un po' quelli che sono i muri che si stanno costruendo, di fare anche noi un piccolo buco, un piccolo spiraglio per vedere un po' più in là. E ci sono delle piccole azioni quotidiane che ogni giorno portiamo avanti, e anche se non abbiamo vissuto con mano, non abbiamo vissuto in prima persona, quelli che possono essere stati degli attacchi mafiosi, o comunque di un dolore che è arrivato personalmente, allora però noi ci possiamo impegnare nel quotidiano, ci possiamo impegnare nelle nostre piccole azioni. E, abbiamo partecipato ad Altri Giorni che libera quest'anno a Tenuta Trieste contro la corruzione. Allora siamo andati anche nelle scuole, abbiamo fatto dei giochi anche per conoscere questi ragazzi, che alla fine hanno qualche anno in meno di noi, o 20 anni, quindi insomma... sono giovani, non sono antiche ancora. E abbiamo fatto un giochino. Abbiamo fatto questo gioco. Abbiamo portato degli articoli di giornale, dei titoli di giornale, togliendo le regioni, togliendo le città. Abbiamo fatto questo gioco, abbiamo chiesto ai ragazzi che provenissero dal nord, dal sud o dal centro questi casi di arresti mafiosi. Bene. È stato da una parte interessante, dall'altra un po' comunque pesante, sapere che ci sono ancora molti stereotipi. Nel momento in cui 50 arresti per camorra, tutti, 22 persone, hanno detto tutte venivano dal sud, questo articolo, invece era bellissima Venezia, tipica città del sud, golfo bellissimo. O se no abbiamo provato un'altra cosa, l'abbiamo fatto votare, e dal rapporto del nazionale si vedeva come la mafia molto spesso è percepita come un fenomeno marginale addirittura non pericoloso. Allora noi abbiamo fatto due votazioni, abbiamo fatto prima chiudere gli occhi ai ragazzi e abbiamo detto votate, noi ci segniamo come votate. Poi l'abbiamo rifatto, ho detto ragazzi adesso guardatevi tra di voi e rivotiamo. Bene, i voti non erano uguali. Questo significa che se ognuno chiude gli occhi, rimane nel suo piccolo, ha una percezione di quello che ha di fronte o quello che è intorno molto spesso diversa da quello che ha dialogando, parlando con le altre persone. Ed è quello proprio che stiamo facendo in questo momento. Se con le scuole, se con i ragazzi riusciamo ad avere un dialogo, a parlare anche semplicemente di quelle che sono le loro idee, di quelle che possono essere i loro progetti futuri, allora molto probabilmente quei ragazzi usciranno, andranno al bar, magari chiederanno lo scontrino o aspetteranno lì in silenzio fino a che cosa dicono, vuoi qualcos'altro? No, vorrei lo scontrino. E lui dice, lo scontrino, te lo batto. Oppure delle piccole cose che però cambiano la quotidianità. Ed è proprio questo è il motivo per cui siamo oggi. Quindi io ringrazio tutte le bellissime esperienze che sono state... che sono riuscita ad essere trasfuse oggi, perché sono il punto di partenza, lo strappo per riuscire a cambiare questo paese che è meraviglioso. Grazie.
penso che sull'onda di questo entusiasmo possiamo chiudere, possiamo salutarci. Buon rientro, grazie a tutti. Grazie.